Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Con il tuo Spirito, all'offertorio.
Il nostro cammino quaresimale oggi riceve un dono. Gesù, che è luce, dà la vista a un cieco, ma al di là del miracolo c'è la luce che deve illuminare la nostra vita per scegliere la strada che porta a Lui. Una luce che ci permette di esaminare più profondamente le scelte della nostra vita e di riconoscere che tante volte siamo ciechi anche noi e scegliamo il male. Allora chiediamo perdono con sincerità, fidandoci di questo Padre che ci abbraccia e ci porta la sua misericordia. La prima lettura ci racconta la consacrazione di Davide come re di Israele. L'olio con cui viene unto è il segno dello Spirito che consacra le persone. Il Vangelo che ora viene proclamato è un intero capitolo del Vangelo di Giovanni, abbastanza lungo. Lo divido in 7 scene perché sono 7 messaggi teologici, semplicemente facendo una pausa fra una scena e l'altra. Ecco, ascoltiamo pensando davvero che Gesù è la luce che illumina, sì, dà la vista a questo cieco, ma noi siamo i ciechi che abbiamo bisogno della sua luce. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La prima scena. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. La seconda scena è la guarigione. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. La terza scena è un interrogatorio. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «Ma in che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe a lavarti. Io sono andato, mi sono lavato e ho riacquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». La terza scena sono i capi religiosi che interrogano. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. La quinta scena segnala che questo caso diventa un problema di divisione. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età: chiedetelo a lui. Sesta scena. Chi è illuminato da Cristo diventa libero, coraggioso, sereno, prudente. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa lo so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete accettato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Questa è l'ultima scena importante. Egli rispose: chi è, Signore, perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il racconto di Giovanni è veramente drammatico ma anche significativo. Pensate, l'episodio avviene durante una delle feste più importanti della religione ebraica, quando tutto il Tempio veniva illuminato con fiaccole, in modo che durante la notte doveva risplendere sulla città, e quindi il tema della luce. Ed è proprio in quel contesto che Gesù proclama: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Allora i cristiani hanno preso con molta serietà questa bellissima figura della luce, e quando venivano battezzati dicevano che venivano illuminati da Cristo, e il battistero veniva chiamato il luogo della illuminazione, una luce che dà senso alla vita. Ovviamente, da che mondo è mondo, la scelta fra il bene e il male, fra quello che è giusto e quello che invece è sbagliato, ci divide. Anche in questi giorni, guardate le manifestazioni sociali, politiche, chi chiama giusto una cosa e chi dice esattamente il contrario. Allora il tema della luce diventa determinante: chi dà senso alla nostra vita, a chi affido la mia vita? Io ci vedo o non ci vedo, non con gli occhi materiali, ma con la capacità del giudizio. Allora, ecco il grande annuncio per i cristiani. Noi siamo come se nascessimo tutti ciechi e diventiamo capaci di vedere, illuminati, nel momento in cui nel battesimo Cristo ci illumina, ci unisce a sé. Nel guarire questo malato, scusate, Gesù compie dei gesti che vanno spiegati. Prende la sua saliva e con la terra, con la polvere della terra, fa un impasto. Il divino e l'umano. L'impegno, direi così, giustissimo di questa nostra vita terrena, di trasformare la realtà, ma anche l'impasto di qualche cosa che non sia terreno, che gli dia senso. E allora ecco, questo, direi, tornare alla creazione come la racconta la Bibbia: l'uomo fatto di polvere e di terra, impastato dal Signore, ma poi con l'alito del Signore che gli dà vita. E questa volta è l'acqua della piscina di Siloe, una piscina dove era ritenuto che era il luogo dove Dio si manifestava guarendo i malati che si immergevano in quella piscina. Quindi c'è da una parte la lavorazione umana della realtà, ma dall'altra ci vuole una realtà soprannaturale che gli dia senso. E poi, se avete notato, nel racconto di Giovanni, quest'uomo prima con gioia vede il miracolo di poter finalmente utilizzare i suoi occhi, poi comincia a dire che quell'uomo lì deve venire da Dio, se no come fa a fare queste cose, poi dice che è un profeta, e poi finalmente alla fine, quando Gesù gli dice: ma tu sai con chi stai parlando, col figlio dell'uomo, lo conosci? E dice: sono qui davanti a te. E allora la grande professione di fede: Signore, io credo. Ecco, il Vangelo di oggi ci vuol portare tutti a dire questa frase finale: Signore, io credo in te, tu sei la luce della mia vita. E se fate caso, anche per noi c'è stata una progressione nel crescere nella fede: battesimo, cresima, poi l'Eucaristia, la confessione, poi il matrimonio per voi, l'ordine sacro per me. Ecco, e lentamente, progressivamente, e questa è una legge di tutte le cose serie, siamo cresciuti nella fede. Poi le tenebre attorno a noi sono molto dense, quindi le domande sono ancora molto attive, molto presenti: che cos'è il bene, cos'è il male? Pensate, in questi giorni, matrimonio, matrimonio omosessuale, figli delle coppie omosessuali, utero in affitto. Guardate che su questioni serie su cui il cristiano deve chiedere luce a Cristo. Quando l'uomo pensa di bastare a se stesso e trovare la risposta a questi grandi problemi nelle cose terrene, è cieco. Ma cieco non per cattiveria, non per, come dire, un castigo, è l'incapacità di dare il senso profondo alle relazioni interpersonali umane se noi dimentichiamo di essere stati creati da Dio e che a Dio ritorneremo, e questo Dio si è rivelato in Cristo. Allora capite l'importanza dell'Eucaristia che stiamo celebrando? Noi ci affidiamo a Cristo e Cristo si fa cibo per noi, di nuovo questo impasto di divino e di umano, corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, morto e risorto per noi, che si impasta con questa nostra vita terrena per mettere dentro noi la luce, quella luce che ci permette di dare un giudizio su di noi, sulle cose attorno a noi, sulla politica, sull'economia, su tutte le cose che noi viviamo. Ringraziamo il Signore che ci è vicino e ci illumina, e chiediamogli davvero di poter essere sempre in grado di guardarlo negli occhi e di dirgli: Signore, tu sei la luce che dà senso alla nostra vita.